Cosa possiamo dire per cominciare? Guardate, il Ruah è un evento di grazia fondamentale che ci arriva dal Signore e che cambia la nostra vita. Tutti voi l'avete sperimentato, no? Chi di voi ha fatto il Ruah? Alzi la mano, tutti quanti quasi hanno fatto il Ruah, e se qualcuno non l'ha fatto lo farà il prossimo, no, non c'è problema. Se siete qui vuol dire che il Signore vi ha chiamato qui. Allora, il Ruah è questo evento forte di grazia, questi due giorni speciali in cui lo Spirito Santo ti raggiunge. Se tu stai già facendo un cammino buono di chiesa, un cammino normale, allora il Ruah ti rafforza, ti dà quello scossone che ti dà la forza dei primi cristiani per camminare e per stare con Gesù. Se tu sei lontano dalla Chiesa, allora il Ruah ti riporta, ti rimette sulla strada giusta perché tu possa avere una conversione. Ci sono alcuni che si confessano dopo 40 anni al Ruah. L'altro giorno stavo parlando con un signore molto buono che ha avuto una vita molto tribolata, si dice, molto sofferta, però è riuscito nella vita, è impresario, insomma è riuscito a costruirsi una vita, e diceva: ma mio padre era comunista, io non sono mai stato abituato ad andare in chiesa, insomma praticamente non ci sono mai andato, però sono stato battezzato, sono cristiano, e quelle cose misteriose che capitano. E a un certo punto l'hanno invitato a fare il Ruah, e lui lì ha avuto una, non so se dire una conversione, ma ha capito che cos'era veramente la vita con Gesù e si è confessato dopo 40 anni. Allora, a volte io non so che differenza c'è tra quelli che sono in Brasile con me, che si confessa dopo 20 anni, 30 anni di strada, no? E qui dopo 40 anni, capite che siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti che abbiamo bisogno di camminare col Signore. Per cui, sia che tu già eri sulla strada giusta, sia che tu fossi sulla strada sbagliata, il Ruah ti porta lì e ti aiuta a camminare, ti fa capire che la vita col Signore è un cammino che non finisce mai. Quindi, sarebbe una cosa sbagliata pensare che il Ruah è tutto. Non è così. Il Ruah è il primo passo. In realtà, dopo il Ruah ci sono circa 30 ritiri come il Ruah, o ritiri di formazione, e questi li faremo piano piano attraverso la prima domenica di formazione che abbiamo deciso di fare tutti i mesi. Sapete, qui a Venezia faremo questa domenica di formazione, la prima domenica del mese, la prossima sarà il giorno 3, mi sembra domenica 3, sì, non c'è problemi, si risolvono, ma la domenica 3 di ottobre ci sarà qui, la faremo dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera, perché abbiamo pensato di cominciare in questo modo. A Milano invece sarà la seconda domenica. È necessario entrare in un cammino. Sapete, fratelli, quando il Signore ha deciso di liberare il popolo di Israele in Egitto, è apparso a Mosè nella sarsa ardente. Vi ricordate questo fatto? E ha detto a Mosè: ho visto il mio popolo in Egitto, ho visto l'oppressione, sono sceso per liberarlo, ho udito il suo lamento, sono sceso per liberarlo, per questo vai. Una cosa strana, io ho visto, vai tu. E Mosè non voleva andare, ma questo capita a ciascuno. E vai, e Dio invia Mosè per liberare il popolo di Israele. Allora Mosè dice: ma qual è il segno? Qual è il segno che io, tu sei con me? Allora dice così: il segno sarà questo, dopo che sarete usciti, dopo 3 giorni immolerete nel deserto. Ma capite, il segno è una cosa che c'è prima, non che c'è dopo. Però dice: dopo 3 giorni il segno sarà questo, vi metterete a cammino, vi metterete in cammino e raggiungerete il deserto e sacrificherete per me. Ma com'è questa storia? Chi ti ascolta, capisci? Già è difficile convincere una persona. Se dopo tu gli dici, guarda, tu devi fare un cammino, questo è ancora più difficile. Se tu dici, ah, tu devi venire a una sagra, devi mangiare poenta e ossetti, come si dice qui, allora tutti vengono. Ma se tu dici, guarda, tu devi venire e devi fare un cammino, dici, ma cos'è questo cammino? Cosa? Io ho già camminato abbastanza nella vita. Però è così, è realmente, non c'è un altro modo di vivere la fede se non fare un cammino. Un altro esempio più semplice, più facile da ricordare: quando Gesù ha chiamato i discepoli, Pietro, Andrea suo fratello, dopo c'era Giovanni, Giacomo, i figli di Zebedeo nella barca, così, quando li ha chiamati, cosa gli ha detto? Quali sono state le parole che Gesù ha detto per chiamare? Vieni e seguimi, punto. Non ha detto, guarda, sarà che tu potresti venire con me? Guarda, il mio progetto è questo: il primo anno io visito la Galilea, il secondo anno visito la Samaria, il terzo anno vado a Gerusalemme, dopo a Gerusalemme avrò l'incontro con i capi, e dopo l'incontro ci sarà questo, dopo li resusciterò, e dopo ci sarà il Tabor. Ha fatto il programma Gesù ha detto, vieni e seguimi. E basta. Perché? Perché il cammino è il cammino, e alla forza del cammino non si può spiegare prima di cominciare. Non si può spiegare. E anche se tu dici a una persona, guarda, stiamo andando in quella direzione, il massimo che ottieni è che la persona si spaventa e non ci va. È come se sei alla fine, all'inizio di una montagna, in piedi di una montagna, guardi in alto e dici, guarda, dobbiamo arrivare lì sopra. A quello lì si spaventa, io non ci vengo, io non ci vado, non ce la faccio a salire lì sopra. Però se comincia, passo dopo passo, ce la fa. Attenzione, mi avete detto che l'inizio della vocazione è stato vieni e seguimi. Qualcuno di voi si ricorda quali sono le ultime parole che Gesù dice a San Pietro? Come si conclude il Vangelo di Giovanni? Sapete, Pietro ha tradito Gesù, dopo c'è stato il dialogo, mi ami tu più di costoro, mi ami tu più di costoro, mi ami tu più di costoro. E dopo Pietro ha commesso l'ultimo errore di avere invidia di Giovanni, perché diceva, io morirò, e lui non muore, no. E lì tralasciamo queste cose che ci vuole un po' di tempo a spiegare. E lì c'è un'ultima parola di Gesù. Quali sono le ultime parole che Gesù dice a Pietro nel Vangelo di Giovanni? Passi le mie pecorelle, non è l'ultima. Gesù risponde... Sì, ma dopo c'è ancora un'altra parola. Dice così la frase, no? Ti porteranno dove tu non vuoi, e per dire ti crocifiggeranno, la morte che doveva morire. Allora passa dietro San Giovanni e dice, ma lui non muore, no, solo io devo morire. E c'è stato il peccato di invidia, di giudizio. Pietro è sempre lo stesso, e Gesù risponde così: se io voglio che lui non muoia, che importa a te? Tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. La vita di Pietro comincia con queste parole, vieni e seguimi, e termina con queste parole, vieni e seguimi. Tutta la vita di Pietro era chiusa in vieni e seguimi. Quindi pensate cosa significa questa parola, vieni e seguimi. Ma per dove, Signore? Che cosa ci sarà? Cosa dovrò fare? Non c'è modo. Questo piace poco a noi italiani, eh? Noi siamo tutti con la cravatta, con le scarpe lucide, e noi vogliamo sapere esattamente, ci sarà benzina o non ci sarà benzina nel serbatoio, e la macchina deve essere così, la strada, andiamo in Google, ci facciamo la strada o non so con che cosa lì, con navigatore, eccetera. Però il deserto non è così, il deserto non è così. Tu vieni e seguimi. Guardate, la bellezza del Ruà e la forza del Ruà potrebbe finire, potrebbe esaurirsi se noi non ci mettiamo a cammino. Il ruolo del Ruà è quello di porti a cammino. e tu cominci in un modo e finisci in un altro. Non c'è modo di essere lo stesso. Cioè, voglio dire che la vita è un ruah giorno dopo giorno, la vita è una rivoluzione giorno dopo giorno, e sempre scopri cose nuove. Chi non si mette in questa prospettiva del cammino, che chiamiamo progetto di vita e che adesso approfondiremo, non capisce niente della vita, rimane un fossile, una pietra che non può essere lavorata dal Signore. E attenzione che, dicendo questo, noi scuotiamo le fondamenta della Chiesa, che siamo noi, scuotiamo le nostre fondamenta, perché come noi siamo stati formati? Ah, guarda, devi andare a messa la domenica, la messa più corta è, meglio è, nella tua testa, no? E quindi comincia alle 9, termina alle 9:30 e poi andiamo via, mi sono messo a posto la coscienza, sono un bravo cristiano e vado via. Ma questa fede non regge, può forse far reggere te, ma non i tuoi figli. Per esempio, qual è il figlio che ti imita? Se tu vai a messa e perché te la vuoi cavare, ti vuoi mettere a posto la coscienza dalle 9 alle 9:30, stai sicuro che tuo figlio non ci va, perché lui dice: ma in fondo neanche mio padre e mia madre ci credono, perché ci devo andare io? Dico, mezz'ora in più, mezz'ora in meno non mi fa effetto. Quindi noi siamo arrivati ad un punto tale che siamo come nella Chiesa italiana si rischia di essere come alla deriva, capisci? Abbiamo ricevuto un bagaglio molto grande del passato, però non si riesce a trasmetterlo. E lì dopo viene tutto il resto: ma io ho insegnato cose buone ai miei figli, ho insegnato questo. Ma sarà che l'hai insegnato con la forza che era necessaria? Sarà che l'hai insegnato con quella forza che è fare un'esperienza di Dio? O sarà che hai insegnato così, che bisogna andare a messa perché sennò chissà che cosa succede? No? Capisci? I figli non sono più, non fanno più questo, non vogliono più fare questo. Altro esempio: voi vi siete sposati in chiesa, forse quando ci si è sposati neanche si sapeva cosa si faceva. Tutti lo fanno: bisogna sposarsi in chiesa, non è una vergogna non sposarsi in chiesa, andiamo a sposarsi in chiesa. Stai sicuro che tuo figlio non farà la stessa cosa, perché lui ritiene questo un'ipocrisia. Tu non eri molto convinto di quello che facevi. Sto facendo delle ipotesi, non voglio dire che tutti quanti sono così, ma pensate al caso normale, no? Tutti quanti così vanno a sposarsi in chiesa, molti vanno a sposarsi in chiesa perché è usanza, è costume fare questo. Ma dopo tuo figlio non lo farà, e cosa farà tuo figlio? Conviverà, perché matrimonio non è così importante, e quindi convive. Cosa è mancato? È mancato un cammino progressivo. Tuo figlio vede che tu sei lo stesso 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, non hai mai fatto un progresso in campo spirituale. Quindi non è interessante quello che tu vivi. Solo sto facendo delle applicazioni per dire le conseguenze di chi si ritiene un fossile, di chi non si muove. Allora, qual è l'altra prospettiva? Cioè, se io non voglio stare fossilizzato e non voglio stare fermo, allora devo camminare. Ma camminando io non so esattamente cosa mi aspetta nel cammino. Io potrei camminare sopra un serpente e lì ho dei problemi. Posso camminare e trovare uno scorpione, posso camminare e perdo la strada. Ci sono delle sorprese nel cammino, però è necessario questo cammino da fare, capite? Quindi il titolo di questo incontro, Progetto di Vita, significa questo: avere coscienza che siamo fatti per camminare. Oggi tu sei una cosa, domani sei un'altra, no, non sei mai lo stesso. Il Signore ci chiama a sé, il Signore ha molta pazienza e il Signore pian piano, giorno dopo giorno, ti purifica, ci purifica, ci purifica. Vedete, non so che altro esempio posso dare per spiegarmi. A volte capitano delle cose strane. Le persone mi chiedono benedizioni, vogliono che io metta le mani sulla testa alle persone, e va bene, io lo faccio con piacere, una preghiera per chi lo desidera, nei limiti del possibile, perché quando mi tirano da tutte le parti io non so dove andare. Sono andato a parlare a un gruppo di fratelli della Sicilia mentre eravamo a Međugorje, e io ho pensato così alla fine, cioè, se ne esco vivo è solo per la grazia di Dio, perché quando sono sceso dal posto per parlare, io non so cosa gli è preso a questa gente, erano 500, non so, mi sono saltati addosso, e ciascuno prendeva la mia mano, se la tirava da una parte e se la metteva in testa, no? Quindi mi sono ritrovato così, e mi tiravano di qua, mi tiravano di là. A un certo punto non riuscivo più a... perché non avevo più il dominio delle mani, no? E delle braccia. Io ho sentito una persona che mi ha preso qui. Mi ha portato fuori. Cosa da matto. Dico, ma perché? Perché una persona si comporta così? Cioè, che cosa... cosa pensa? Che io non sono Dio, no, non sono... Qui in chiesa c'è il Signore, che è molto più forte di qualsiasi persona. Allora, noi ci accorgiamo molte volte nella vita che abbiamo bisogno delle preghiere, ma sarà che veramente abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare? Ieri sera alle 11:30 mi telefona una signora da Salerno. E lì dice, ma io sono preoccupata perché io ho una possessione, c'è una manifestazione così diabolica, il mio demonio si chiama Asmodeo, anche il nome sapeva, no? Guarda caso, tutti si chiamano Asmodeo, tutti i demoni, perché Asmodeo è un nome della Bibbia. Io ho tutto rispetto, insomma, per quelli che riescono a scoprire anche i nomi di queste cose, ma mi lascia un po' perplesso questo modo di... E dico, ho bisogno di preghiere perché nessuno riesce a togliermi il demonio, quindi chissà che forse anche lei ci riesce. 11:30 dopo una giornata piena, dico, va bene signore, va bene, ma mi dica una cosa, lei va a messa la domenica? Sì, io ci vado alla messa la domenica. Vabbè, qui ci siamo. Ma lei lo prega il rosario? No, il rosario no, non c'ho il tempo, no, mi dà fastidio, mi dimentico. Ma signora, lei vuole che io preghi per lei, ma lei non prega per se stessa. La Madonna a Međugorje vuole 3 rosari al giorno e lei non ne fa neanche uno. Prima di andare a finire in un esorcismo, vediamo di fare il minimo, no? Perché no, non preghi quello che devi? Prega i tuoi 3 rosari e dopo ne parliamo. Vediamo se questo Asmodeo non si spaventa dei 3 rosari e se ne va via. E noi, cioè, dopo si va a finire in cose strane, perché si cercano messe, si cercano benedizioni, e in realtà quello di cui c'è bisogno è un semplice cammino, un importantissimo e semplice cammino spirituale. Fai quello che è necessario fare e dopo il Signore aprirà le porte, capite? Ma andando più in profondità, voi vi accorgete in questo nostro mondo come stanno entrando sempre più i maghi, per esempio. In Francia ci sono più maghi che sacerdoti, in Francia. E guardate che la Francia è una nazione molto, come si può dire, razionale, che gli piace la razionalità, gli piace tutto. Ma ci sono più maghi che sacerdoti. Com'è possibile che una persona che fa tutti i suoi ragionamenti filosofici, eccetera, dopo vada al mago? Perché nel mago o dal mago lei cerca quello che il sacerdote gli dovrebbe dare. Mi sto spiegando, sto riuscendo a spiegarmi. Quindi è necessario mettersi in questa prospettiva del cammino. Se uno fa il ruam e si ferma, meglio sarebbe che non l'avesse fatto, perché ha assaporato un pochino di cose belle e dopo si ferma lì. Non è possibile. È necessario camminare, camminare, camminare e porsi una domanda, che è la domanda base di questo corso che sto facendo con voi. Vi invito anche ad annotare qualcosa, vedo che qualcuno sta annotando. io parlo così, non ho la lavagna qui, ma spero che voi possiate prendere delle annotazioni o nel quaderno o nella mente. La domanda base di questo corso è questa: che cosa il Signore vuole da me? Cosa il Signore vuole da me? Cosa il Signore vuole da me? Questa è la domanda base. E attenzione, perché quando una persona vive un'esperienza bella come il Ruah, allora si sente accesa dentro e va, vuole andare avanti, vuole fare altri Ruah, vuole comunicare. Praticamente si trova dentro un giro che non si ferma finché il fuoco dello Spirito è dentro forte, e dice: ah, cosa il Signore vorrà. Vedo lì Michele, mio cugino, lui non si offende se io cito una cosa che lui mi ha detto un anno fa, che io me la sono ricordata qui. Dice: io sto lavorando una fabbrica di vetro, no? Cosa che fai tu? Vetro nel computer lì, calcola le cose, no? Del vetro. E lui mi dice: ma sai, il lavoro non mi sta dando più di tanto, per dire, non mi sta dando niente. C'ho molta più soddisfazione a fare il Ruah. Hanno fatto lui e Barbara qui di dietro, no? Ha fatto 6 Ruah, cosa da matti, in questo anno che è passato, perché basterebbero 3 o 4, sì. Beh, va bene, sono contento se sono stati fatti 6. Allora dice: ma non mi sta dando più niente il lavoro. E che cosa che ti piace? Allora: ah, mi piace questa vita, mi piace il Ruah, mi piace. È una cosa che io capisco, perché il lavoro lì, davanti a un computer, tu parli con la macchina, sei contenta oggi, è un computer, come stai? Lui non ti risponde. A parlare con una persona umana è più bello. Allora, questo, voglio dire questo, fratelli, tu senti che ti sei messo in un cammino, che tutto il resto, quello che era importante una volta, non lo è più. E non ti puoi fermare in questo cammino. L'aereo sta decollando, e una volta che l'aereo decolla non è possibile fermarsi. Se l'aereo si fermasse, precipiterebbe. E così è la tua vita. Con Ruah tu hai sentito la bellezza di volare e di decollare. Adesso stai attento a non fermarti. Tu puoi solo atterrare dolcemente, ma non puoi precipitare, non puoi fermarsi, perché un aereo che cade da fermo non si fa molto male, ma se un aereo cade da 10.000 metri, allora non si salva nessuno, capisci? Una volta che tu hai cominciato a camminare, è necessario questo. Allora, stavo dicendo che quando una persona è accesa dal fuoco dello Spirito, istintivamente dice così: cosa il Signore vorrà da me? Per dove io vado? È chiaro che il Signore rispetta le scelte fondamentali. Giuseppe qui è sposato con Ilenia, mi ricordo bene il Ruah che avevano fatto primo diversi anni fa, no? E quanti sono? 2004. E dopo si sono sposati. È certo che il Signore non andrà a dire a Giuseppe: guarda, separati, tu adesso diventi prete, che non è, lui ha un dovere matrimoniale, una famiglia, quindi c'è questa cosa. Ma nonostante questo, anche Giuseppe deve dire: verso dove io vado? Che cosa il Signore vuole da me come sposato con Ilenia? Cosa il Signore vuole da Mattia e Silvia come sposato? Da Marco e Barbara come sposati? Non è questa domanda che non piace per niente agli italiani, perché se il titolo di questo corso fosse stato ritiro vocazionale non sarebbe venuto nessuno, capisci? Ma non è che ci sia tutta questa differenza, perché questa si chiama vocazione. Vocazione. E attenzione, che quando gli studenti terminano i 18 anni e terminano la scuola superiore, a volte, perlomeno in America Latina, fanno un ritiro vocazionale. Ma tu pensi che sia per diventare preti e suore? No, il ritiro vocazionale serve per sapere quale facoltà universitaria devi fare dopo, per vedere a che cosa sei portato, capisci? Allora, se il mondo lì fuori fa un ritiro vocazionale per sapere a quale università tu sei portato, com'è che tu pensi nel campo spirituale di fare quello che ti pare? Tu devi rispettare e le tue propensioni, devi rispettare ciò che tu hai dentro già. Tu ti ritrovi un bagaglio che hai dentro e devi rispettarlo. Ah, io voglio essere un pianista famoso come quello lì che suona il pianoforte lì in Inghilterra, eh? Elton John, no? Come che è? Io voglio essere un pianista famoso, è un po' matto, no? Come lui, credo che nessuno voglia esserlo, ma mettiamo che... Ma se tu non c'hai le dita per suonare, allora non è possibile che tu diventi un pianista, capisci? Tu devi rispettare le tue caratteristiche e scoprire qual è la tua propensione, la tua vocazione. Quando una persona è accesa dallo spirito, lei sempre, questa persona sempre dice così: cosa il Signore vorrà da me? Cosa il Signore vorrà da me? Attenzione, dopo che passano 3 settimane, 4 settimane, 5 settimane, allora questa persona, insomma, accende la televisione, hai una telenovela di qua, dopo un filmetto di là, e dopo i suoi amici la invitano, no, una volta c'erano le discoteche, adesso cosa ci sono? I pub forse? Non sono aggiornato in Italia. Queste cose, allora invita di qua, invita di là, a lei va sempre più indebolendosi, non dice più che cosa il Signore vuole da me. Sapete qual è la cosa che dice? Che cosa io farò della mia vita? Non ho ben chiaro che cosa è che io voglio. Dalla domanda cosa il Signore vuole da me passa a dire che cosa io voglio da me stesso. Cosa io voglio della mia vita? Neanche io so cosa voglio. Capisci? Quando lo Spirito Santo si abbassa un pochino nel cuore della persona, subito viene la domanda: che cosa io voglio fare della mia vita? Quando uno si pone questa domanda, cosa io voglio fare della mia vita, è già sulla strada perduta. Perché se tu che fai, allora vedi tu. Però questo è impossibile. Tra un po' inizierò a spiegare e a dare delle citazioni bibliche e voi mi capirete, invece. E dove dobbiamo cancellare, se vogliamo camminare, dobbiamo cancellare categoricamente questa frase: cosa io voglio fare della mia vita? Cosa io voglio fare? Perché tu sei nato e non hai dato il permesso ai tuoi genitori per farti nascere. Qualcuno di voi ha dato il permesso ai genitori per farla nascere? O vi siete ritrovati nati e siete felici di essere nati? Qualcuno non è felice di essere nato? Credo di no. Tutti sono felici. Allora, chi di voi ha dato il permesso ai genitori di farlo nascere? Nessuno. Tu ti sei ritrovato nato e felice. È o non è? Così. Allora, nello stesso modo in cui hai ricevuto la vita, che è un dono spirituale, la vita fisica, nello stesso modo hai ricevuto anche il battesimo, perché la maggioranza di noi è stata battezzata quando era piccola e non aveva la coscienza. Sapete perché si battezzano i bambini? Per questo ragionamento. Hanno ricevuto la vita fisica dei genitori senza dargli permesso. I genitori hanno deciso di metterli al mondo e sono nati. A volte, non sempre chiaramente, volevano metterli al mondo, però di fatto li hanno messi al mondo e sono nati. Come sono venuti al mondo, così hanno ricevuto la vita fisica, così possono ricevere la vita spirituale col battesimo. Tu vedi che non sei stato tu a crearti, non sei stato tu a volerti, sono stati i tuoi genitori e soprattutto è stato Dio. Allora non puoi pensare di rompere questo meccanismo. Tu sei nato per compiere una vocazione, una missione. Ciascuno di noi ha una missione molto speciale da compiere. Pian piano noi ci arriveremo in questo incontro. Adesso sto solo cercando di spiegare esattamente le cose. Va bene? Per cui, attenzione, se qualcuno ha nella testa così, vediamo cosa io faccio. Vediamo, non so, ci può essere uno che ha propensione per calcolare tutto. Non so se Mattia abbia questa propensione di calcolare tutto. Chi più, chi meno, insomma. Adesso quest'anno farò così, l'anno prossimo mi costruirò la casa. Non sto parlando di Mattia, sto parlando di una persona che si sposa o che deve sposarsi, no? Guarda, c'ho la casa così. Ci sono alcuni che mi dicono: io mi sposerò il 27 aprile del 2013. Cioè, no, che cosa bella è, sai anche il giorno, l'ora. Ma se tu sei per caso muori prima del 2013, allora cosa fai? Capisci? E noi siamo abituati a calcolare tutto, però non funziona così la vita. È molto negativo vivere la vita pensando di calcolare tutto. Non ci si riesce e si diventa amanti e si fa diventare amanti gli altri. Allora, questo primo cappello spero che sia chiaro. Passare dalla frase cosa io voglio fare della mia vita, passare alla frase cosa Dio vuole che io faccia. Tutto qui, tutto qui. Questo è durissimo e questo è bellissimo. Durissimo e bellissimo. Voi vi ricordate la storia di San Francesco? La storia di San Francesco, un giovane così, abbastanza spensierato, sulle nuvole, direi anche sulla vita sbagliata, come molti che hanno fatto il Rouen, così non aveva le idee chiare, si voleva divertire, donne, questo, quell'altro, bere, prima di convertirsi. A un certo punto non c'era chiarezza di cosa era la Chiesa, di cosa era il Vangelo, e decidono, il suo padre decide che deve fare le crociate e gli prepara un'armatura bellissima, perché facendo le crociate non è che rispondeva a Dio, no, facendo le crociate diventava conte, la parola conte vuol dire nobile, quindi doveva fare le crociate per far diventare nobile tutta la sua famiglia, perché così chi andava alle crociate aveva un titolo in più. E quel giorno che doveva fare l'ultima festa, il film lo mostra, l'ultima festa per andare alle crociate, praticamente lui sente che non è questo, toglie la corazza e la dà a un altro, e lì avviene tutta una rivoluzione, una vergogna perché deve tornare, no? Una rivoluzione nella vita di San Francesco. A questo si aggiunge la prigionia nella città vicina che stava in guerra, che era in guerra con loro, e la prigionia, lunga prigionia, mi pare fosse un anno, ha cominciato a smuovere le sicurezze di San Francesco, che non era santo a quel tempo lì. E nella prigionia lui è venuto in contatto con un piccolo libretto, che è il Vangelo, a quel tempo non c'erano tanti libretti, e lì pian piano gli ha rivoluzionato la vita. È tornato a casa sentendo molta vergogna anche tutto, e lì ha cominciato una nuova vita. Oggi noi abbiamo stima, abbiamo un piacere di pensare a San Francesco, ma quanto è costato a lui quello che ha fatto? Suo padre non l'ha perdonato mai durante tutta la sua vita, non l'ha mai perdonato, e San Francesco ha costruito piano piano la sua, una nuova intimità col Signore. Francesco è passato dal cosa io voglio diventare conte, è passato a cosa il Signore vuole da me, capisci? E questo meccanismo deve passare nella nostra vita, ed è il meccanismo che ci fa diventare, che ci mantiene giovani, perché se una persona ragiona solo cosa io voglio, diventa un fossile e non si muove, non esce dalla mattonella dove lui è. Se uno mi avesse detto che sarebbe nata la missione Belè e che avrebbe avuto questa dimensione, io mi sarei spaventato, credo che sarei fuggito, capisci? Ma quando le cose sono cominciate così piccole che io non mi preoccupavo, sono andato a dormire sulla strada, c'erano lì 4-5 persone, mi hanno accolto, non avevo niente, neanche una coperta per dormire, mi hanno prestato la coperta, mi hanno fatto dormire nella loro maloca sarebbe il gruppetto della strada, così, tutto è stato infinitamente semplice e bello. E dopo pian piano mi hanno chiesto di uscire dalla strada, e lì è cominciata una casa, il 27 di agosto del 2005 è cominciata la casa. Chi avrebbe detto che oggi, no, 27 agosto già passato del 2010, le case sarebbero 82? Io non avrei mai pensato una cosa così, e mi sarei anche spaventato. Vieni e seguimi. Il Signore non ti spiega per dove passerai, cosa farai, no, questo no, tu devi solo seguirlo. Vieni e seguimi. E questa frase è detta a tutti i discepoli di Gesù. Non è detta solo agli apostoli e non è detta solo a quelli che devono diventare preti, frati e suore. Questa frase è detta a tutti. Tu hai una vocazione. Tu hai una vocazione. Marco ha una vocazione. Sto dicendo Marco così perché siete più in vista qui come cantori. Abbiamo tutti una vocazione, tutti. Gli sposati hanno una vocazione. Ok? Mi permetto di aggiungere anche questo. Sulla strada, in Italia e in missione, io trovo un sacco di persone e mi fermo a guardarle. Tra la moltitudine delle persone che avviciniamo, ce ne sono alcune particolari. Mi fermo a guardarle, non le avevo mai viste prima. Guardo come si muovono, come parlano, e nel mio cuore viene questa idea qua. Questo doveva essere un prete. Questo doveva essere un prete. Lui è sulla strada, così, ha rubato, ha assaltato, ha fatto drogato, tutto. Quando non ha più soldi, allora si mette a bere l'alcol, perché costa meno. Ma nonostante tutta questa vita, tu capisci che quella persona ha una profondità che non è riuscita a saziare, e siccome non ha coronato la sua vocazione, allora è andato in cerca di altre cose, capite? A volte mi sembra, voglio dare un esempio semplice, una pianta di fagioli. Voi coltivate i fagioli a casa vostra. Normalmente i fagioli hanno un bastone e si attorcigliano sopra, e fanno i fagioli, la maggior parte dei fagioli. Allora, se voi togliete il bastone, che è la vocazione, se voi togliete il bastone, il fagiolo cade e comincia a camminare per terra, ma camminando per terra marcisce, oppure si infila in posti dove non c'è il sole, non produce tutto quello che deve produrre. Allora la nostra vocazione, la nostra vita è così. Se tu trovi la tua vocazione, tu trovi il bastone a cui arrampicarti e sei una bella pianta. Se tu non vuoi il bastone e lo butti via, allora tu vai hasteggiando, strisciando, vai strisciando, strisciando nel pavimento, e non realizzi quel sogno, quelle forze che tu hai dentro. E attenzione che le forze che tu hai dentro decidono di te, della tua salute psichica e fisica. E sto dando un passo dopo l'altro, spero di riuscire a spiegarmi piano piano. San Giovanni Bosco diceva così, che l'intelligenza di un adolescente, di un giovane, è come, sono due pietre di molino. Voi immaginate la pietra sotto e la pietra sopra. Sapete come sono fatti i vecchi molini? I molini, c'è una pietra grande e sopra c'è un'altra pietra che gira così, e in mezzo ci mettono le olive, ci mette il grano. Quando la pietra gira, gli antichi molini, allora stritola le cose, le olive, viene fuori l'olio, stritola il grano, viene fuori la farina. Queste qui, le due pietre. Se tu fai girare le due pietre con le olive dentro, oppure con il grano, va benissimo, viene fuori farina e viene fuori olio, tutto va bene. Ma se tu fai girare le due pietre senza niente dentro, cosa succede? Che le pietre macinano se stesse e il molino si rompe. Allora cosa sta succedendo oggi? Togli Dio, togli la fede, togli la vita spirituale, queste due pietre continuano a girare, ma non hanno niente da macinare, macinano se stessi. E oggi noi abbiamo un sacco di malattie prodotte dal nostro cervello. Attenzione, che con questo non voglio dire che ciascuno che ha una malattia è lui che se l'ha fatta, non capiamoci male, non voglio accusare nessuno. Però proprio ieri sera mi diceva una persona che prega per questa tale, perché c'è una malattia stranissima, unica. Vengono fuori tutte malattie uniche che nessuno ha, perché il cervello è unico, capisci? E produce. Cioè questa malattia è una malattia prodotta dal suo cervello, me l'ha detto lei, io non ho detto la persona che mi ha presentato. Cioè, il cervello è impazzito e ordina alla pelle di diventare grossissima. Quindi immaginate che tipo di malattia gli è venuta questa qui, poverina, che la sua pelle diventa grossissima. Tutti gli involucri degli organi diventano grossissimi e non si possono più muovere, dopo si rompono e vengono tantissimi problemi. Immaginate la forza del cervello. Invece di far produrre una pelle normale, viene fuori una pelle grossa. E perché questo? Perché il cervello non ha niente da fare di meglio che dare comandi sbagliati. Cioè, o tu glielo fai girare bene il cervello e gli dai quello che deve fare, oppure il cervello si rivolta contro se stesso. Un altro esempio molto semplice, perché sembra strano questo. L'ulcera. Perché una persona gli viene l'ulcera? L'ulcera è una cosa che così, è nervosismo, no? Sapete che una volta un medico in missione mi diceva che ha fatto un esperimento per vedere da che cosa era dovuta l'ulcera allo stomaco di una persona, e gli ha messo una sonda e ha cominciato a parlare, no? E cominciava a dire così: ah, ti immagina Gesù che parlava nel lago di Tiberiade e camminava nella spiaggia, bellissimo, tutto era verde, hai la persona distesa, sembrava neanche che avesse l'ulcera, no? Ti ricordi Gesù che faceva i discorsi: beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. Immagina tutto questo, è la persona felice, distesa. Cioè, a un certo punto, in mezzo alla gente, vieni fuori tua suocera. L'ulcera ha cominciato a sanguinare subito. Chiarissimo, questo qui poverino si è fatto. Allora, che cosa deve fare lui per non avere questa reazione? Dovrebbe fare tutto un esercizio di perdono, un esercizio di amare, capisci? Se una persona tenta di amare, gli viene meno lucere. Se una persona tenta di perdonare, gli viene meno lucere, capisci? Le malattie, molte malattie vengono per la mancanza di amore. Molte malattie, fratelli miei, vengono perché una persona non realizza la sua vocazione. Molte malattie vengono perché una persona non realizza la sua vocazione, e quasi sempre i vizi hanno origine da questo. I vizi hanno origine da questo. Nei giorni di Medjugorje, do questo esempio qui anche, una signora mi diceva così: ho dentro una tristezza mortale. Ho dentro una tristezza mortale. Dico: ma come? Siamo qui a Medjugorje, tutto è bello. Dico: sì, è vero, sono qui, sono felice, ma dentro il mio cuore c'è la morte dentro. E abbiamo parlato. Dopo 2 ore che parlavamo, non è facile che io abbia tutto questo tempo, ma lì mi ha preso in un momento che potevamo parlare. Allora io ho detto a lei così: ascolta, figlia mia, a me sembra che tu sei arrivato a un punto che tu devi rispondere a Dio. Tu senti che devi fare qualcosa e non lo fai perché ti piace il lavoro, ti piace avere i soldi, ti piace avere questo, vuoi avere la sicurezza, vuoi avere tutto, ti fai tutto il tuo mondo, te lo sei costruito. Ma chi ti dice che il tuo mondo sia quello vero? Chi ti dice che il tuo mondo tu l'hai indovinato? A me pare che la tua tristezza sia dovuta al fatto che tu non vuoi rispondere a Dio. Tu devi dire sì a quella cosa che senti dentro, che è il tuo desiderio più profondo, in fondo. Tu non desideri i soldi, tu non desideri questo tipo di vita, tu desideri un altro tipo di vita, ma non hai coraggio di dare un passo, di fare questo passo. E allora tu soffri, capisci? E questa signora, piangendo, diceva così: sì, io lo so, ma non voglio. Allora, cosa posso fare io? Capisci? Anche il Signore sta lì e cerca di accompagnarti. Però, attenzione, noi stessi ci condanniamo, va bene? Sto riuscendo a spiegarmi. andiamo a fare un altro passo, e prima di fare un piccolo intervallo, qualcuno che ha la penna per scrivere può scrivere questo titolo che può illuminare meglio ciò che stiamo dicendo. La freccia ha bisogno del suo arco. La freccia ha bisogno del suo arco. L'aquila ha bisogno di un cielo per volare. L'aquila ha bisogno di un cielo per volare. E il treno ha bisogno di una rotaia per correre. Il treno ha bisogno di una rotaia per correre. E tu, che cosa hai bisogno? Questa è la prima domanda. E voglio adesso spiegare un pochino questi esempi. Immaginate una freccia, io potrei dire che è un bastoncino, che è una piccola verga, una freccia. Se io ti do una freccia così, tu non ci fai niente. Che cosa la freccia richiede? Richiede l'arco. Se io metto una freccia dentro un arco, allora la freccia va lontanissima e colpisce il bersaglio, capisci? La freccia ha bisogno dell'arco. Rifletti molto bene, perché io, te, non siamo autosufficienti a questo mondo. Io ho delle caratteristiche, sono importante, è tutto necessario quello che faccio, ma chissà, senza chissà, cioè io non basto a me stesso. È come se io fossi un grido, ho bisogno di altro. Attenzione, fratelli, prima lo capiamo questo, meglio è. Che non sia il dolore a farci capire questo, ma che sia la vita. C'è un proverbio brasiliano che dice così: tu vai a Dio o attraverso l'amore o attraverso il dolore. Tu puoi scegliere. Purtroppo la maggioranza sceglie il dolore. Prima non arriva a Dio. Allora, che noi possiamo capire questo, veramente. Non esiste una freccia senza un arco. Non ha senso la freccia senza un arco. Un altro esempio che si dà, e che è molto famoso questo esempio, voi ricordate la storia dell'aquila che si credeva una gallina? Conoscete questa storia, che è famosa in tutti? La racconto in sintesi per chi non lo sa. In un pollaio piccolo c'erano le galline normali che facevano l'uovo, eccetera, e c'era una gallina molto grande, con le ali enormi che non riusciva a piegarle perché il pollaio era piccolo, e si trascinava nel pollaio e non riusciva a camminare. E questa gallina con le ali enormi era molto triste, perché era diversa da tutte le altre galline. Non riusciva a fare l'uovo come le altre galline, non riusciva a camminare come le altre galline, si riteneva grassa, brutta, e non ce la faceva. A un certo punto si avvicina al pollaio un uomo sapiente, famosi sapienti dell'Oriente, no? Guarda lì e dice: ma c'è un qualcosa che non funziona in questo pollaio. Allora prende le galline, le lascia dentro il pollaio, prende questa grande gallina, il cui nome era Aquila, e se la porta fuori e cerca di spiegare a questa super gallina che lei è un'aquila, e non voleva crederci. A un certo punto si prende questa super gallina, se la porta su una montagna molto alta, e gli ha detto: adesso ti spiego che sei un'aquila. L'ha buttata giù. Allora a quel punto lì questa super gallina pensava che sarebbe morta, no? Allora ha aperto le ali e ha visto che le sue ali erano più di 2 metri di apertura, e aprendo le ali lei prendeva il vento e riusciva a volare molto alto. E lì, dall'altezza che volava, vedeva le sue amiche galline lì sotto che stavano come si dice raspando E lì ha cominciato a nascere la sua enorme gioia, perché ha detto: ma è bellissimo quello che sto facendo, io non sono più grassa, non sono più brutta, io posso volare. E si è scoperta un'aquila e vissero felici e contenti da quel momento. Come sapete che finiscono le storie. Allora, se voi pensate, io cosa sono? Io sono una gallina, sono un'aquila, sono un passerotto, cosa sono? Solo la vita mi mostrerà cosa sono. Solo la vita mi mostrerà cosa sono. Capite? Io non posso decidere di me stesso. Se io sono nato aquila, aquila dovrò essere nella vita. Se sono nato capretto del Signore, capretta del Signore dovrò essere. Se sono nato, cosa posso essere nato? Cagnolino, cagnolino dovrò essere. Io sono nato con delle caratteristiche. Questa aquila si riteneva brutta e impacciata perché voleva essere uguale alle galline, ma non era uguale. Quindi tu devi rispettare te stesso, devi rispettare le tue caratteristiche, perché tu te le ritrovi queste caratteristiche. Un altro esempio, sempre che ci può introdurre, siamo ancora a livello di cappello del nostro discorso, un altro esempio che a me piace molto è il treno. Il treno. Sapete che il Brasile è grande e il primo stato dove io sono andato si chiama Minas Gerais, una città chiamata Belo Horizonte, bellissima città, adesso ha quasi 6 milioni di abitanti, e la gente di Minas Gerais sono quasi tutti montanari. Minas Gerais significa miniere generali, perché è un posto ricchissimo di ferro, di oro, di diamanti, di tutte queste cose qua. E quindi la gente di Minas Gerais sono tipo montanari, molto schivi, molto prudenti, così. E sempre dicono: che treno è este? No. Quando c'è una cosa che è strana, dico: che treno è questo? Tutto è treno. C'è anche una barzelletta che dice: mi è entrato un treno nell'occhio, un treno. oppure sono alla stazione. E dico: non riesco, che treno è questo che c'è nell'occhio, che non riesco a vedere il treno che sta arrivando. Ci sono delle cose simpatiche che loro dicono. Allora, scherzando, siccome questo ritiro è nato proprio lì, a Minas Gerais, è nato 15 anni fa, dopo vi racconterò come è nato. Allora io ho preso questo esempio. Voi immaginate un treno. Un treno per camminare ha bisogno delle rotaie, tutti lo capiscono, non è così? Mi hanno spiegato che adesso ci sono dei treni rapidissimi, da, per esempio da Padova a Roma o da Milano a Roma, sembra che ci mettano 3 ore circa da Milano a Roma, dei treni super rapidi. Allora immagina questo treno rapidissimo, ha la sua rotaia e cammina e riesce a camminare. Ma se io prendo il treno e lo metto qui su questo pavimento e gli dico: vai treno, sarà che lui riesce ad andare? Fa i primi movimenti e dopo si rimane lì inchiodato perché non ha la rotaia. Se io prendo questo treno bellissimo, nuovo, il più nuovo che c'è, e lo metto in una palude e gli dico: vai treno, sarà che lui riesce a camminare? Capisce? Il treno si affonda sempre di più nelle sabbie mobili. Il treno ha l'unica possibilità di camminare sulle rotaie. Ah, ma a me non piacciono le rotaie perché sono tutte dritte e non si può fare molte curve, e chi decide dove andare sono loro, invece voglio essere io. Immaginate un treno che dice: io esco dalle rotaie. Va bene, tu puoi uscire se vuoi, ma la tua strada qual è? Qual è la tua strada? Sì, avete compreso l'esempio? Quindi noi siamo della stessa, siamo come questo treno, siamo della stessa natura di questo treno, di questa aquila, di questa freccia. Abbiamo bisogno di capire cosa noi siamo, abbiamo bisogno di rispettare noi stessi e abbiamo bisogno di obbedire al desiderio più profondo che noi abbiamo. Sapete, fratelli, si è creato in questo tempo una certa difficoltà quando si parla di vocazione, perché sembra che io vedo una persona, o qualcuno insomma, vedeva una persona, ah, tu devi andare in seminario, devi andare a fare il prete, devi andare a fare quello, ah, ma io non voglio fare questo o quell'altro. Però i tempi sono passati, direi che non c'è più questo problema qua. Adesso possiamo vedere le cose più serenamente, possiamo vedere le cose con più pace. Allora, se voi riflettete bene, come si fa a scoprire la vocazione di una persona? In questo anticipo un pochino il tema di domani, ma solo per dire, in fondo tu devi guardare il tuo desiderio più profondo, tu devi guardare il tuo desiderio più profondo. Cioè, voglio dire questo, che il Signore che parla nel tuo cuore ha già detto tutto. Il Signore è tuo Padre, il Signore ti ama, è nostro Padre e ci ama. Come potrebbe Lui farci, in maniera da farci soffrire? Non è così. Allora, la fatica di chi ti accompagna spiritualmente è molto semplice, è solo spolverare. Spolverare. L'orientatore spirituale è una persona che spolvera molto, perché deve togliere molta polvere. Per esempio, viene una persona da me e dice così: ah, a me piace tanto i soldi, io voglio guadagnare tanti soldi, la mia vocazione è guadagnare soldi. Allora io comincio a parlare e dico: ma certo, è una cosa buona, i soldi servono, sono utili, a te piacciono, piacciono molto i soldi, ma è la cosa che ti piace di più? E comincio così: non ti piacerebbe una famiglia? Ah sì, anche la famiglia mi piace, perché allora andiamo avanti. Dice: ma pensa bene, dopo che muori, tu nella cassa da morto ci metti i cassetti, ci metti tutti i tuoi soldi, o a chi li lasci questi soldi? No, tu non te ne fai più niente. Allora, questo è il lavoro del direttore spirituale, che è spolverare. Dico: il tuo desiderio più profondo sono i soldi, o è la famiglia, o è Dio? Capisci? Se io vado in fondo, io riesco a far capire alla persona che il suo desiderio più profondo è Dio. Capisci? E non possiamo fermarci ai desideri superficiali. Non è così. E la nostra vita è una ruota che non finisce più. È una ruota che non finisce più. Perché ci sono tantissime cose che vengono e noi stiamo correndo e neanche sappiamo il perché. Vedete, quando una persona è piccola e all'asilo, allora deve correre perché deve essere migliore degli altri amichetti, e la mamma gli prepara il cestino più bello, gli prepara la borsa più bella, gli prepara tutte le scarpette più belle. Quando va alle elementari, allora corre perché deve essere migliore e deve avere un voto migliore. Quando va alle medie deve correre, ci sono ancora le medie, sì. Allora, quando deve correre perché deve prepararsi bene per le scuole superiori. Dopo va alle scuole superiori e deve correre perché se non fa bene non trova un lavoro. Dopo va al concorso, deve correre perché morte tua, vita mia. Cioè, mentre Stefano non aveva il concorso oggi. Va bene. Allora, tutti quanti si fanno i concorsi, no? E morte tua, vita mia, siamo tutti amici, ma se dopo tu riesci a sbagliare meglio, perché così io ho più possibilità di andare avanti, no? Dopo sei al lavoro devi correre perché devi diventare capo, eccetera eccetera, e dopo che sei capo devi correre perché ci sono gli altri che ti controllano, eh? Alla fine, quando hai 40 anni, che sei un super capo eccetera, cosa succede? Ti viene l'infarto e non hai più, allora non corri più. Non corri più perché è finito. E tu ti chiedi: perché ho corso tanto? Che cosa ho costruito? Correndo per strada ho perso le ruote, ho perso la carrozzeria, ho perso tutto, ho perso i figli, ho perso la moglie, ho perso... Che cosa ho fatto della mia vita? Come sono? Allora si arriva a capire che non era il desiderio più profondo, che tu ti sei trovato in questa strada e fermarti non puoi. Però adesso noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di fermarci. Tu ti puoi fermare e puoi dire: ma che cos'è il desiderio più profondo che c'è nel mio cuore? Qual è il desiderio più profondo che c'è nel mio cuore? Mi spiego con un altro esempio chiarissimo, credo che voi mi capirete. In montagna, chi non piacciono le montagne? Trentino, le Dolomiti, eccetera. Ci sono dei laghetti bellissimi e ci sono dei momenti in cui i laghetti sono calmi, calmi, calmi e c'è la montagna davanti e la montagna si specchia nel laghetto e tu quasi non sai distinguere dove comincia uno e dove comincia l'altro. Se tu guardi dentro questo lago, da sopra, tu riesci anche a vedere le pietre che ci sono, riesci a vedere il fondo, riesci a vedere tutto, bellissimo. Direi che questa è un'anima, questa è la tua anima, quando si trova in comunione con Dio. Lei c'è tutto scritto nel fondo, quello che deve fare, è bellissimo. Però la vita non è sempre così. La vita è tutta, come dire, è come se una mano andasse con l'acqua e comincia a battere e si mischia il fango, si mischia tutto. Allora dopo un po' che viene questa bufera, tu non vedi più niente. Non riesce più, non si specchia più la montagna, perché c'è solo fango che si muove. Allora qual è lo sforzo dell'orientatore spirituale, del direttore spirituale? È di calmarti e di dire aspetta un pochino a prendere decisioni, bisogna vedere cosa c'è scritto nel fondo. Dopo che tutto si calma, allora potremo vedere il fondo del tuo cuore e c'è scritto tutto, qual è la tua vocazione. Non è il direttore spirituale che ti dà la vocazione, sei intelligente, ma è Dio che ha fatto il tuo fondale e quindi c'è scritto tutto lì, capisci? Il grande sforzo della vita è fermarci e pregare, fermarci e chiederci verso dove sto andando. Vale la pena tutto quello che sto facendo? Sto rispettando il mio desiderio più profondo? Sto facendo il bene per me stesso, per Dio e per gli altri? È questo che io voglio proprio. Beh, quella frase che dicevo all'inizio, no? Che cose io voglio dalla vita? Ah, voglio guadagnare tanto, voglio avere una bella casa, una bella macchina, quelle cose che tutti vogliono, non pensano di volere. Calmati, figlio mio, chiediti cosa Dio vuole da te, che è meglio. Allora, meglio di tutto è quando la frase di Dio e la tua sono uguali. Quando tu dici, per esempio, che cosa io voglio della mia vita, e dicendo questo significa cosa Dio vuole da me. Quando coincide il tuo desiderio con il desiderio di Dio, perlomeno come sforzo, anche se non hai tutto chiaro, quando coincidono queste due cose, allora è bellissimo, va bene. Voi vi state scoraggiando, mi sto spiegando, va bene. Non voglio che mi tiriate i pomodori, ma è così. E c'è un qualcosa di strano nella vita, soprattutto in Italia, no? In missione no, che le persone hanno paura di scoprire la propria vocazione. Come se il Signore ti volesse mettere in carcere, volesse fare una cosa che tu non vuoi fare. No, ma stai tranquillo, perché non è così. Cioè, la vocazione è la risposta piena ai tuoi desideri più profondi. E la vocazione rispetta sempre la tua natura, rispetta i tuoi doni, rispetta il tuo stato di vita. Come dicevo, se uno è sposato, com'è che se la vocazione non sarà mai di divorziarlo, di separarlo, non è questo, il Signore non fa queste cose. Quindi è veramente come sposato, cosa io posso fare? Giuseppe, Ilenia, ce l'ho qui davanti. Allora lui non può dire ma io lavoro, faccio qualche cosa buona, sono contento. No, lui deve dire la risposta che io oggi sto dando è questa. Oggi sono arrivato qui, oggi ho capito questo, ma domani cosa capirò? Dopodomani cosa capirò? E molte volte il Signore parla sottilmente, allora gli fa nascere un piccolo desiderio nel cuore di Giuseppe, no? E anche nel cuore di Ilenia, prima o dopo. A questo desiderio lavora, sembra piccolo, dopo cresce, e alla fine batte così forte che lui ha bisogno di un direttore spirituale, di qualcuno che lo accompagni per vedere cosa sta succedendo nel suo cuore. Tutto nasce da dentro, tutto nasce da dentro. Ok, sono le 10:30, mi sembra, e concludo con questa, con questi proverbi, due proverbi, uno brasiliano e l'altro croato, che così possono illuminarci. In Brasile spesso i camion hanno nella parte dietro basso, sapete quella plastica che si mette perché le ruote non spruzzino, come si chiama? Parafango. E punto. Questo qui ti hanno scritto così: dirigido por mi, guiado por Deus. Le parole portoghesi sono queste: dirigido por mi, guiado por Deus. Vuol dire che chi ha il volante sono io, ma chi guida è Dio. Presso poco io ho tradotto così: il volante è mio, la rotta è di Dio. Se volete la traduzione, no? Il volante è mio, la rotta è di Dio. Cioè, chi ha in mano il volante della tua vita sei tu, ma non pensa che tu hai la rotta. No, la rotta è di Dio, pensaci bene. È molto bello per la missione. Il volante è mio, la rotta è di Dio. E c'è un proverbio croato che dice così, questo ce l'ha detto Monsignor Pulic, il cardinale Sarajevo, molto bello questo qui, dice così: gli uomini possono fare quello che vogliono, ma non fino a quando vogliono. Gli uomini possono fare quello che vogliono, ma non fino a quando vogliono. A un certo punto finisce. Allora, pensa poco, questo che ho cercato di dire durante questa prima riflessione che introduce le altre che verranno, è questo: la nostra vita non è nostra, la nostra vita è di Dio. Noi non siamo nati perché abbiamo dato il permesso, noi ci siamo trovati nell'esistenza felici perché i nostri genitori ci hanno messo al mondo, abbiamo ricevuto la vita fisica, abbiamo ricevuto la vita spirituale col battesimo, abbiamo ricevuto una vocazione che dobbiamo scoprire e non costruire. La vocazione è qualcosa da scoprire e non da costruire. La vocazione è un DNA che tu hai dentro, ce l'hai e punto. Il DNA tutti quanti ce l'abbiamo, prima tu sei un feto piccolino, dopo sei un bambino, dopo sei... ma è tutto scritto quello che tu sarai. E così è la nostra vocazione, è necessario scoprirla e non costruirla. Va bene?